Per chi pratica sport più o meno regolarmente e non per forza a livello agonistico, suonerà certamente familiare la regola. Non esistono alimenti che possono far vincere una gara, ma esistono molti alimenti che possono farla perdere. Presto detto, per una buona prestazione fisica bisogna seguire una buona nutrizione affinché la massa magra sia conservata o aumentata in alcune condizioni. Per questo gli obiettivi principali dell'alimentazione sportiva ruotano intorno a due principi cardine. Ottimizzare la struttura scheletrica, come nel caso degli agonisti che, per via dell'età, non hanno ancora completato il proprio sviluppo e raggiunto il picco di massa ossea, e dall'altro garantire un sufficiente nutrimento per riparare cellule e tessuti per il trasporto e utilizzo dell'ossigeno. Questo consente di far svolgere in maniera corretta i processi metabolici e mantenere l'equilibrio idro-elettrolitico. Con il sudore si perdono sali, minerali e liquidi che vanno quindi reintegrati. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. Ospiti della puntata dedicata al rapporto fra alimentazione e sport sono i nostri amici della Vivenda SPA, Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico, e Daniele Belli, direttore di filiale Lazio, laureato in dietistica e allenatore UEFA B. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, capendo insieme a Jessica quali sono i principi alla base dell'alimentazione di un atleta.
Una corretta nutrizione deve essere d'aiuto per un buon rendimento, deve essere in grado di rispondere alle necessità dell'allenamento specifico a seconda dei diversi sport. Si basa essenzialmente sulle linee guida di una sana alimentazione e sui LARN, acronimo di livelli di assunzione raccomandati di nutrienti e di energia. È bene che il piano alimentare sia strutturato, preciso e calibrato a seconda della disciplina praticata. La nutrizione sportiva deve tenere in considerazione la composizione corporea dell'atleta, deve valutare il recupero della fatica e deve essere un supporto alla prevenzione degli infortuni, e deve considerare di poter dare un buon stato di salute e una buona condizione fisica. Ovviamente ogni sport è differente e implica un tipo di esercizio diverso e quindi ci saranno adattamenti metabolici differenti. A non cambiare sono le principali fonti energetiche utilizzate per sintetizzare energia e quindi ATP durante l'esercizio fisico. E queste sono il glicogeno epatico e il glicogeno muscolare, i trigliceridi contenuti nel muscolo in attività e nel tessuto adiposo e gli aminoacidi nel muscolo scheletrico.
Grazie Jessica per la spiegazione. Cerchiamo a questo punto di capire come equilibrare il nostro regime alimentare. Daniele, a te la parola.
Se volessimo ragionare in percentuali per meglio comprendere l'apporto dei diversi nutrienti, possiamo stabilire che il nostro corpo ha bisogno del 55-65% di carboidrati, quantitativo che in ogni caso non deve mai essere sotto al 50% del totale delle calorie ingerite. Per i lipidi il discorso è più diversificato. Si parte dal 20-25% di lipidi nei soggetti più sedentari che svolgono attività sportive leggere, fino ad arrivare ad un 35% negli atleti. Lo stesso si può dire per le proteine. Per i meno sportivi è sufficiente 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno, mentre per quanto riguarda gli agonisti arriviamo fino a 2 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Studi recenti hanno poi dimostrato come, a seconda dello sport, i livelli proteici aumentavano. Faccio alcuni esempi. Durante una maratona, nel sollevamento pesi e in alcuni sport legati all'atletica leggera, il quantitativo di proteine saliva a 2-2,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Nel canottaggio, nel nuoto e nel ciclismo su pista variavano dai 2,5 ai 2,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo e sport come la ginnastica artistica e il pattinaggio sul ghiaccio dai 2,1 ai 2,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Chiaramente queste grammature sono state studiate su atleti professionisti, per gli appassionati non possiamo ragionare allo stesso modo. Un eccesso di proteine infatti può portare ad un'alterazione della funzione renale.
Diamo allora qualche utile consiglio ai nostri ascoltatori su come gestire al meglio l'alimentazione prima, durante e post allenamento. Jessica, vogliamo iniziare da te?
Prima dell'attività fisica è consigliato assumere alimenti con indice glicemico basso, riducendo così i picchi di insulina. Principi sono certamente i cereali e i suoi derivati, come la pasta, alimenti ricchi di amido e facilmente digeribili. Tutti forse sanno che prima della gara o di un allenamento non si devono assumere i carboidrati. È invece consigliato mangiare piccole quantità di carboidrati durante l'attività, perché migliorano la permeabilità muscolare consentendo una riduzione dell'insulina e inoltre migliorano l'integrazione di carboidrati necessari per lo sforzo.
Un tempo si credeva che assumere la carne prima di una prestazione aiutasse il muscolo a non autoconsumarsi, diciamo. È ancora valido o siamo di fronte a una fake news?
Non è assolutamente vero. Mangiare la carne prima di allenarsi è controproducente perché oltre alle proteine contiene grassi che rallentano il processo digestivo. Semmai è utile mangiarla la sera prima dell'allenamento o nel post-allenamento.
Quindi, Jessica, quando e cosa mangiare prima di un allenamento o di una gara?
Poche ore prima di allenarsi non ha senso mangiare un pasto completo perché non serve per le riserve di glicogeno. Il pasto deve essere leggero e consumato almeno 2-3 ore prima dell'inizio della performance. Il suo valore energetico deve poi oscillare fra le 200 e le 500 calorie. Un esempio può essere l'assunzione di succo di frutta o pane tostato, fiocchi d'avena, almeno 2 ore prima della gara. Sono poi da preferire alimenti liquidi che non portano complicanze digestive come crampi addominali, vomito e nausea. Si può bere acqua liscia oppure gassata. Studi recenti hanno poi dimostrato come le maltodestrine, ovvero catene complesse di glucosio, possano essere aggiunte nelle bibite fai da te, avendo un tempo inferiore di permanenza nello stomaco rispetto al glucosio. Anche il fruttosio lascia lo stomaco più rapidamente, per questo non ci deve sorprendere se la maggior parte delle bibite sportive contengono glucosio, saccarosio, maltodestrine e fruttosio. Mi raccomando poi di evitare assolutamente la sessione di allenamento a digiuno. Non fa bruciare i grassi, ma altera la performance sportiva. Quando ci svegliamo, la glicemia è bassa. Per questo, se decidessimo di allenarci al mattino a digiuno, subiremmo una riduzione della resistenza alla fatica. Verrebbe quindi meno la concentrazione con il rischio seguente di ipoglicemie gravi. Bisogna poi evitare assolutamente alimenti con zucchero prima della prestazione, poiché aumentando l'insulina nel sangue si rallenta la glicolisi.
Vogliamo allora fare un esempio di spuntino pre-allenamento, Jessica?
Certamente, frutta fresca, datteri, uva passa, yogurt, frullati fatti in casa, barretta energetica, pane tostato con miele oppure con marmellata.
Ora che ci troviamo sul campo di gara o di allenamento, che dir si voglia, quali sono i consigli da seguire, Daniele?
Per migliorare il processo digestivo durante l'allenamento, il mio consiglio è di assumere dai 30 ai 60 grammi di carboidrati per ora. La velocità dell'assorbimento del glucosio in tutto il tratto gastrointestinale è di 1 grammo al minuto. Quindi è preferibile mangiare carboidrati per tutta la durata della sessione di allenamento. Questo perché il nostro corpo, durante la pratica sportiva, rilascia adrenalina e noradrenalina, che inibiscono il rilascio dell'insulina. Rispetto alle barrette, è meglio optare per i liquidi che, oltre a prevenire la disidratazione, favoriscono la digestione. È consigliato poi bere bevande isotoniche ricche di sodio, potassio e cloro. Si possono aggiungere anche carboidrati con una concentrazione tra il 4 e l'8%, nello specifico 40-80 grammi di carboidrati a bevanda.
Questo per l'allenamento. E in caso di gara?
Il nostro punto fermo sono i carboidrati, la cui digeribilità è influenzata da diversi fattori. Durante l'attività fisica va fornito circa 1 grammo al minuto. All'incirca quindi andrebbero calcolati 20-25 grammi di carboidrati per ora, assumendoli 15-20 minuti dall'inizio della gara, a intervalli regolari. Se parliamo poi di un'attività sportiva ad alta intensità e lunga durata, l'atleta dovrà assumere carboidrati ogni 15-20 minuti perché frazionarli e dividerne l'assunzione ne aiuta l'assorbimento. Non è importante se gli zuccheri vengono dati in forma solida o liquida, si possono usare miscele di saccarosio, glucosio e polimeri di glucosio.
Possiamo fare qualche esempio?
Il mio consiglio è l'assunzione di una bevanda sportiva isotonica, 6 grammi per 100 ml, una barretta energetica o ai cereali, gel energetico e banane possibilmente mature.
Siamo arrivati alla fine dell'allenamento della gara. Ora è necessario recuperare i nutrienti persi. Ora è necessario recuperare i nutrienti persi durante lo sforzo fisico. Quali sono i suggerimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori, Jessica?
In questa fase di post-allenamento è necessario ripristinare il glicogeno muscolare ed epatico, quindi assumere i carboidrati possibilmente entro i primi 30 minuti dall'allenamento o dal gara. La forbice va dai 50 ai 75 grammi di glucosio o carboidrati a rapido rilascio. Se non è possibile integrare dopo 30 minuti, assumere pasti con 2,5 grammi di carboidrati pro chilo di peso corporeo ad alto indice glicemico. Il motivo dietro questa esigenza è semplice. Le riserve di glicogeno vengono ripristinate del 5-7% all'ora. Sono necessarie almeno 20 ore per riportare il glicogeno ai livelli pre-allenamento. Se si ritardasse l'assunzione di carboidrati oltre le 2 ore dall'allenamento, le scorte di glicogeno muscolari non si ripristinerebbero in modo ottimale. Quindi, assumere i carboidrati ad alto indice glicemico è una priorità. Oltre a determinare il rilascio di insulina e glicemia, permetteranno al glicogeno di avere un ripristino più rapido, perché il glucosio, grazie all'insulina, sarà assorbito direttamente nel muscolo e non nel tessuto adiposo.
Immagino però che in questa fase il nostro corpo non abbia bisogno solo di carboidrati, è così, Daniele?
Dici bene, Federico. Oltre ai carboidrati, abbiamo bisogno delle proteine per riparare le cellule del tessuto muscolare e degli aminoacidi essenziali. I liquidi sono essenziali proprio per quei motivi che abbiamo detto a inizio puntata. Nel caso di bibite energetiche, dobbiamo berle non oltre i 30 minuti dal termine della nostra prestazione. È quasi superfluo sottolinearlo. Evitate assolutamente alcol e caffè, vista la loro azione diuretica.
Siamo così arrivati alla fine della puntata dedicata al rapporto fra sport e alimentazione, un rapporto che non sempre noi sportivi a livello amatoriale consideriamo. E chissà se, grazie agli interventi e alle spiegazioni così chiare di Jessica e Daniele, riusciremo davvero a cambiare le nostre abitudini alimentari. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata!